Estate 1978, la DC è appesa a un filo. La storica casa editrice è stata sconfitta dalla Marvel. L'azienda annuncia una DC Explosion. Assume squadre di giovani creativi, lancia nuove testate, ma l'esplosione si trasforma in implosione. A causa delle scarse vendite, la DC taglia il 40% dei suoi titoli e una grossa fetta di staff. La situazione appare drammatica. Ma non è tutto perduto. La speranza arriva sotto forma di una pellicola ad alto budget incentrata su Superman. Sono anni che la voce circola tra gli uffici della DC. Ma tra ritardi e false partenze, il personale dubita che il progetto vedrà mai la luce. Finalmente, nel dicembre del 1978, il film arriva nelle sale. Poche settimane prima, gli impiegati della DC si erano accalcati negli uffici della redazione. Erano rimasti meravigliati dal tono epico del trailer e il bel tenebroso Christopher Reeve era perfetto nel ruolo di Superman. Ma cercavano di mantenere la conversazione leggera e scherzosa. Nessuno osava sperare che il film avrebbe risollevato la DC dal suo ventennale declino. Oggi lo staff si riunisce al 75 di Rockefeller Plaza. I corridoi straripano di artisti, autori, redattori e perfino ex impiegati che hanno guidato per ore pur di esserci. Il gruppo si reca compatto al Lowe's Astor Plaza Theater di Times Square per assistere alla proiezione. Tutti prendono posto nei sedili. Le luci si abbassano e in sala cala il silenzio. I prossimi 143 minuti saranno decisivi. Alla fine del film, dopo che Superman ha sconfitto Lex Luthor, le luci si riaccendono e un senso di sollievo ed entusiasmo serpeggia tra la folla. Non lo sanno ancora, ma quegli spettatori sono i primi testimoni dell'alba dei film dei supereroi. Da Wondery, questo è Guerre d'Affari. Io sono Andrea Denisco. È probabile che vi definiate fan della Marvel o della DC e che non abbiate mai letto un fumetto. Vi basta ammirare le gesta dei supereroi nei film ad alto budget al cinema, con in grembo una scatola di popcorn o una bibita. Nell'ultimo episodio abbiamo visto come nel 72 la Marvel, in crescita dagli anni 60, abbia finalmente superato nelle vendite la rivale. Procede spedita, forte dei nuovi personaggi e del rivoluzionario approccio narrativo, mentre la DC arranca. Ma diventerà presto chiaro che i dollari che le due nemiche si contendono nelle edicole sono solo briciole. I veri guadagni arriveranno dal cinema. Questo è l'episodio 5, Eroi del grande schermo. La DC e la Marvel hanno subito capito il potenziale dei loro personaggi. Fin dagli albori hanno provato a destare l'interesse di Hollywood, a volte con successo. Negli anni 40 Superman aveva uno show radiofonico e un cartone animato.
Più veloce di un jet, più potente di un treno, invulnerabile ai proiettili. È un uccello? È un aereo? È Superman!
Altre con scarsi risultati. Nel 1944 Capitan America era apparso in un film di serie B prodotto da uno studio di pessima fama, seguito anni dopo da altri occasionali progetti. Ma mancava un elemento importante: il rispetto. All'epoca i fumetti erano considerati intrattenimento per bambini e adulti immaturi, adatti solo a pacchiani prodotti televisivi, come la serie B su Batman del 66. L'idea che un supereroe potesse essere trattato con serietà, sul grande o piccolo schermo, non era stata contemplata. fino all'uscita di Superman. La trasposizione è in mano a una squadra di produzione composta da padre e figlio. Alexander Solkin si è trasferito in Francia da Berlino durante la guerra. Pare che conosca ogni banchiere d'Europa e che sprema ogni film fino all'ultimo centesimo, cosa che gli ha fatto guadagnare molti nemici nel corso degli anni. Il figlio Ilia si è fatto un nome grazie all'adattamento de I Tre Moschettieri del 74. Passeggiando per Parigi, Ilia vede la locandina di un film su Zorro. Si domanda quali altri eroi in costume potrebbero essere portati al cinema. Gli viene subito in mente un nome, Superman. Quando sottopone l'idea al padre, Alexander gli fa una domanda che lo lascia stupefatto. Chi è Superman? Ilia glielo spiega, ma Solkin Senior è scettico. Alla fine cede e acquista i diritti del personaggio per $850,000. La sceneggiatura è affidata a Mario Puzo. Il suo romanzo Il Padrino è da poco diventato un film da premio Oscar, ma il copione che Puzo consegna alla DC è decisamente da cestinare. Trasforma Clark Kent in un reporter televisivo e per qualche ragione cambia il nome di Lex Luthor in Luthor Lux. L'umorismo di alcune scene è agghiacciante. Superman è alla ricerca del suo calvo nemico, ma lo confonde con il noto detective televisivo Kojak, che succhiando un lecca-lecca pronuncia la sua iconica frase «Chi ti ama, piccola?». Alla DC tutti inorridiscono. Puzo viene sostituito da autori più idonei e, cosa più importante, viene assunto un abile regista, Richard Donner. Ha da poco diretto l'horror Il Presagio e ha un'idea chiara per Superman. Niente buffonate. Anche se il protagonista ha superpoteri e indossa un costume, non significa che la trama sia sciocca. Attacca al muro un cartello che recita «Verosimiglianza». Donner spiega. Questa parola significa essere reale. Non realistico, reale. Sì, c'è differenza. Serve a ricordarci di non cedere alla tentazione di creare una parodia del personaggio, coprendoci di ridicolo. Rendere Superman reale si rivelerà la chiave per il successo del film. È un modello per i futuri adattamenti dei fumetti. Pochi credono nel progetto. I migliori attori di Hollywood rifiutano la parte. Paul Newman la trova ridicola. Per Burt Reynolds il personaggio è piatto. Robert Redford teme che il ruolo sia troppo faticoso. I Solkin ingaggiano un attore di soap opera, l'affascinante ma sconosciuto Christopher Reeve. Il suo compenso è di soli $250,000. Una cifra irrisoria rispetto ai 4 milioni percepiti da Marlon Brando, che interpreta il padre di Superman in una singola scena. Quando nel periodo natalizio la pellicola arriva nelle sale, tutto il pubblico condivide l'entusiasmo provato dallo staff della DC durante l'anteprima. La critica apprezza, la pellicola sbanca al botteghino, il film racconta le origini di Superman. Un neonato arriva sulla Terra da un pianeta morente, viene adottato da una coppia del Midwest, scopre di avere abilità straordinarie. Si trasferisce in città adottando un'identità segreta e si precipita in una cabina telefonica per indossare il suo costume ogni volta che il mondo ha bisogno di lui. Il Washington Post elogia la pellicola. La qualità del film è elevata grazie al fatto di essere semplice e di restare con i piedi per terra. Superman è esattamente come appare nei fumetti. È onesto ed educato fin quasi all'eccesso. Il film conquista il pubblico con il suo pungente umorismo e gli impressionanti effetti speciali, che ritraggono l'eroe sfrecciare nei cieli di Metropolis in maniera realistica. Alla Marvel, il successo di Superman demoralizza Stan Lee. Sono anni che prova a convincere Hollywood a prendere sul serio i suoi eroi in costume, e ora la DC lo ha battuto sul tempo. Il film ha caratteristiche mai apparse nei fumetti DC, Lo stile è quello della Marvel. Ma se ora portassimo Spider-Man sul grande schermo, alla gente sembrerebbe un'imitazione di Superman. Potete immaginare come mi senta. Lì aspetterà decenni prima di vedere un film su Spider-Man. Nonostante il trionfo, Superman non spalanca le porte ad altri adattamenti. Hollywood lo considera un successo a sé stante e crede che il pubblico non apprezzerà mai sul serio i film sui supereroi. Questa percezione durerà per anni. La svolta arriva grazie ad un aspirante produttore, Michael Uslan. È appassionato di fumetti e occasionalmente scrive per la DC. Il suo sogno è portare sul grande schermo un altro personaggio della casa, Batman. E desidera trasportarlo con serietà e non come nella frivola serie televisiva del 66. Nel 1979, appena 27enne, Uslan incontra il presidente della DC, Sol Harrison. Voglio comprare i diritti di Batman. Desidero farne una versione più seria e cupa, che dimostri al mondo che non è un buffone tutto boom, pam, zam, boom. Dammi retta, Michael, non farlo. Non sprecare denaro in questo modo. La gente trova Batman ridicolo. Non lo sopporto. Da quando non lo trasmettono più in TV è come se fosse estinto. Non interessa più a nessuno. Sol, se lo dipingiamo come un eroe dark, diventerà un personaggio completamente nuovo. Sarà una cosa mai vista. Non ci rinuncerai, vero? No. E va bene, hai vinto. Uslan acquista i diritti di Batman il 3 ottobre 1979. Per diversi anni ogni studio cinematografico gli sbatte la porta in faccia. I pezzi grossi di Hollywood non colgono il fascino dei supereroi. Uno di loro rifiuta il film a causa del flop dell'adattamento di Little Orphan Annie. Quando Uslan chiede che cosa abbia a che fare con Batman, si sente rispondere: «Sono entrambi fumetti. Ci vorranno 10 anni prima che l'eroe arrivi al cinema». Il film dell'89 con Michael Keaton, diretto da Tim Burton, centra l'obiettivo di riportare Batman alle sue origini di Cavaliere Oscuro. È un successo. Questa sobria versione del supereroe segnerà i film a venire. Il personaggio televisivo degli anni 60 è solo un ricordo. Il Batman dell'89 infrange i record al botteghino, ma ciò che cattura maggiormente l'attenzione degli studi sono i milioni guadagnati dalle vendite dei gadget. Ora il cinema si rende conto del valore dei supereroi.
Un Batman mai visto!
Ehi, Joker! Sorpresa! Mancato Batman! Ali aperte! Fuoco! Sono pieno di risorse! Non vincerai!
Articoli venduti separatamente. La Marvel non può competere con il crociato incappucciato. Ha svenduto la licenza dei suoi personaggi a studi di serie B. Stan Lee è in imbarazzo. È sempre stato il primo a credere nella Marvel. Si è trasferito a Los Angeles apposta per corteggiare Hollywood. Ma è frustrante per lui che così pochi progetti cinematografici della Marvel siano riusciti a catturare su pellicola ciò che la rende tanto innovativa nei fumetti. Nel 1986 esce Howard e il destino del mondo, una commedia su un papero parlante. Il fiasco è tale che ai piani alti dello studio si litiga per stabilire di chi sia la colpa. Lee è particolarmente deluso dalla mancanza di progressi per quanto riguarda i film su Spider-Man, che stenta a decollare. Ecco quello che dice nel 1989. Realizzare un film su Spider-Man è un continuo, infinito disastro. Lo studio ha visionato decine di sceneggiature, ma erano una peggio dell'altra. Ogni anno annunciano il suo arrivo. Non mancate! Fatelo, per favore, finché non abbiamo un copione decente. Il peggior film della Marvel è un adattamento dei Fantastici 4, realizzato con un budget ridotto all'osso e senza veri attori.
È ora di picchiare.
È così tremendo che la Marvel acquista tutte le copie per distruggerle. Ma se le cose a Hollywood sembrano andare male, sul fronte editoriale la situazione è peggiore. Il titolare che rileva un'attività che non conosce è pericoloso, ma uno che disprezza il prodotto rischia di portare quell'azienda sull'orlo del fallimento. I guai alla Marvel iniziano con l'arrivo di Ron Perlman, un uomo calvo che fuma il sigaro ed è un gigante di Wall Street. Sembra il cattivo di una storia di supereroi. I fumetti non gli interessano affatto. Confida a un socio di non essere in grado di capire come si leggano vignette e didascalie. Ma adora il denaro e dopo aver visto i profitti generati dai gadget dei film di Batman, mette gli occhi sulla Marvel. Nell'89 l'acquista per 82 milioni e mezzo di dollari. Si mette subito in moto con avidità, cercando di ricavare quanti più dollari possibili da Spider-Man, X-Men e gli altri. Aumenta i prezzi. Lancia nuovi titoli, credendo che i lettori compreranno più copie di ogni numero uno in circolazione, convinti che un giorno varranno una fortuna. Spinto dall'entusiasmo, acquista un'azienda che produce figurine, una fabbrica di adesivi e un distributore di riviste, inserendo tutte queste spese nel bilancio della Marvel. I debiti della casa editrice ammontano a 700 milioni di dollari. Nel 1993 le vendite in edicola crollano drasticamente. Le orde di speculatori che tenevano a galla la Marvel svaniscono. Il valore degli albi scende al di sotto del prezzo di copertina. La tiratura è ridotta del 70%. In tutto il paese centinaia di fumetterie chiudono i battenti. Perlman emette dei junk bond, titoli spazzatura. Secondo i rapporti, intasca almeno 400 milioni di dollari. Investitori e partner della Marvel tremano. Tra questi c'è Ike Perlmutter. Ha un'azienda di giocattoli affidati alla Marvel, la Toy Biz. È un misterioso e riservato veterano di guerra israeliano, conosciuto per la sua spilorceria. Pur essendo un milionario, i suoi impiegati lo vedono rivistare nei cestini per recuperare le graffette usate. La sua fortuna è legata alla Marvel. Nel 95, vedendo la casa editrice colare a picco, decide di far visita a Perlman per metterlo in guardia. L'incontro avviene nella sfarzosa villa in stile veneziano di Perlman, a New York. Nessuno ha il coraggio di dirtelo, ma con la Marvel stai rischiando la bancarotta.
Sei sicuro? Come fai a dirlo?
Ron, devi iniziare a far fruttare questi supereroi. Portali sul grande schermo. La gente deve parlare di loro. Perlman non vuole investire nei film. Per fargli cambiare idea, Perlmutter fa convocare il suo socio della Toy Biz, Avi Arad. Anche Arad è israeliano, è cresciuto leggendo fumetti in ebraico.
Accomodati. Sono certo che i film saranno un successo, Ron. Non ti rendi conto che questi personaggi rappresentano una miniera d'oro? Fanno parte dell'autentica arte statunitense, come il jazz. Stanno a cuore a moltissimi americani.
Perlman ascolta e annuisce, ma non ha tempo per seguire il consiglio di Arad. Presto si ritrova invischiato in una feroce lotta con gli azionisti della Marvel. L'opposizione è guidata da Carl Icahn. Vuole il controllo dell'azienda e ha un piano per tirarla fuori dai guai. Accusa Perlman di tenere per sé i profitti della Marvel a spese degli investitori. La battaglia tra Perlman e Icahn degenera in insulti e minacce. Nel dicembre del 96, sommerso dai debiti e tormentato dal rivale, Perlman dichiara bancarotta. I lettori sono sconvolti. La casa editrice, che ha alimentato la loro immaginazione per anni, si rivela essere una fredda macchina per generare profitti. La Marvel tocca il fondo. Il suo fallimento economico fa perdere fiducia anche ai fan più fedeli. Il giorno prima di dichiarare bancarotta, le azioni della Marvel valgono $2.38, meno del prezzo di 2 albi a fumetti. L'ultimo disperato tentativo di Perlman di mantenere il controllo dell'azienda fallisce. Dopo 2 anni di complicate dispute legali, sia lui che Eichan vengono estromessi. Nel 98 la Marvel finisce nelle mani dei proprietari della Toy Biz, Ike Perlmutter e Avid Arad. I due sono piuttosto ottimisti su quello che potranno ottenere dal mondo del cinema. I personaggi della Marvel approdano sul grande schermo. Blade, il cacciatore di vampiri, arriva nelle sale nel 98 ed è un successo. Nel 2000 è il turno di X-Men e nel 2002 quello di Spider-Man. Le pellicole sono miniere d'oro, ma non per la Marvel, ed è questo il problema. L'azienda concede agli studi il permesso di utilizzare i suoi personaggi, dando loro in appalto la produzione dei film. Per Blade guadagna appena $25.000. Nel 2003 David Mizell, un produttore che ha studiato ad Harvard, si fa avanti con un'idea. E se la Marvel producesse da sola i suoi film? L'azienda potrebbe così controllare ogni aspetto delle pellicole, mantenendone fedele ai fumetti, e soprattutto otterrebbe maggiori profitti. Mizell stringe un accordo con la banca Merrill Lynch. La Marvel ottiene un finanziamento da $525 milioni per i suoi film, ma c'è una fregatura. In cambio del prestito, l'azienda dovrà offrire come garanzia i diritti di 10 personaggi, praticamente gli unici che non siano già stati dati in licenza ad altri studi. Nel lungo elenco compaiono Capitan America, Ant-Man, Black Panther e Doctor Strange. Gli economisti sogghignano, il grande pubblico conosce a malapena questi eroi, ma per la Marvel il rischio è considerevole. In caso di inadempienza, la banca otterrà i diritti su questi cruciali personaggi. I prossimi avvenimenti saranno decisivi. La Marvel passerà dall'essere un'azienda in bancarotta a una superpotenza da miliardi di dollari e verrà consacrata come una delle forze più influenti nella cultura pop. Tutto avrà inizio da un'idea semplice e, curiosamente, presa in prestito da un fumetto. Nell'episodio finale, la rivalità tra Marvel e DC si sposterà dagli angusti uffici di Manhattan, straripanti di fumetti, agli studi cinematografici di Hollywood. Le due aziende hanno ancora molti assi nella manica. Spero che questo episodio di Guerre d'Affari vi sia piaciuto. Una breve nota sulle conversazioni che avete appena ascoltato all'interno dell'episodio. Ovviamente non conosciamo le esatte parole pronunciate dai protagonisti all'epoca dei fatti, ma potete star certi che queste ricostruzioni sono il frutto delle nostre più scrupolose e attente ricerche. Questa serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Andrea Denisco. La storia raccontata in Guerre d'Affari Marvel contro DC è stata scritta da Rita Tucker, autore del saggio sui 50 anni di competizione tra le due storiche rivali intitolato Slugfest. Produttrice senior e redattrice Karen Lou, design del suono Bay Area Sound. Produttore esecutivo Marshall Huey. Creato da Hernan Lopez per Wondery.